Salve, la lezione odierna è dedicata alla tipologia delle decisioni della Corte Costituzionale. Tratteremo nell'ambito di questa lezione i seguenti argomenti. Vedremo le ordinanze con cui la Corte decide e le sentenze, le diverse tipologie di sentenze, soprattutto nell'ambito del giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi. Poi affronteremo le decisioni della Corte nei conflitti di attribuzione e daremo un rapido sguardo alle decisioni della Corte nel giudizio penale sul Presidente della Repubblica. Partiamo allora dalle ordinanze. Le ordinanze sono quella tipologia di decisioni della Corte Costituzionale che non decidono in maniera conclusiva una questione, cioè si limitano a individuare delle ragioni che impediscono che quella decisione sia decisa nel merito. Questa è la prima generale definizione di ordinanze, poi andando avanti vedremo che in realtà nel concreto funzionamento le ordinanze, talvolta anche le ordinanze, chiudono quella questione. Ma come prima definizione limitiamoci a questa. Le ordinanze sono quelle che non chiudono definitivamente la questione sottoposta alla Corte. Una prima categoria di ordinanze sono le ordinanze di inammissibilità, ovvero di manifesta inammissibilità. Nella tipologia delle decisioni della Corte vedrete spesso che viene usata il termine manifesta inammissibilità, manifesta irrilevanza, manifesta infondatezza. Quando la Corte usa questa terminologia vuol dire che il vizio di inammissibilità o di irrilevanza o l'infondatezza della questione è particolarmente evidente. Ordinanze di manifesta inammissibilità sono quelle ordinanze che individuano una causa che impedisce la decisione della questione sottoposta alla Corte Costituzionale, che impedisce la decisione della questione nel merito, cioè che impedisce che la Corte possa valutare la sostanza della questione che le viene sottoposta. Una prima e importante tipologia di ordinanze di inammissibilità sono le ordinanze di irrilevanza. Nel giudizio di legittimità costituzionale si arriva al giudizio della Corte Costituzionale attraverso due vie: la via principale, che è la via del ricorso che viene posto dallo Stato contro le leggi regionali o dalle regioni contro le leggi statali, ovvero si può arrivare in Corte in via incidentale, vale a dire la questione viene sollevata nel corso di un giudizio, viene sollevata una questione di legittimità costituzionale su una norma che trova applicazione nel giudizio. Questo requisito è definito la rilevanza della questione nel giudizio in via incidentale, cioè la applicabilità di quella norma nel giudizio che si svolge di fronte a un giudice. Normalmente la Corte tende a seguire la valutazione di rilevanza fatta dal giudice che solleva la questione, che con una formula latina viene definito giudice a quo, cioè giudice dal quale proviene la questione. Ma in alcuni casi la Corte può ripercorrere la valutazione fatta dal giudice e giungere a dire, per esempio interpretando diversamente la norma, che quella questione non è rilevante nel processo a quo. In questi casi la Corte decide con una ordinanza di irrilevanza, ovvero appunto di manifesta irrilevanza. Questo tipo di ordinanze sono frequenti quando la Corte tende a, come dire, a sgombrare il campo da questioni che stanno arrivando talvolta anche in maniera confusa. Sempre una tipologia di ordinanze di inammissibilità viene utilizzata dalla Corte in quelle situazioni in cui il giudice chiede alla Corte Costituzionale una valutazione che incida, che impinga, che tocchi l'uso del potere discrezionale del Parlamento. L'articolo 28 della legge 87 del 53, che è la legge che ha dato attuazione alla Costituzione sulla struttura del processo costituzionale, prevede appunto l'articolo 28 che alla Corte è vietato, non è permesso svolgere una valutazione di natura politica o un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento. Quando la questione tende a porre alla Corte Costituzionale un giudizio di questo tipo, la Corte si trincera dietro un'ordinanza di inammissibilità. Sono quelle che vengono chiamate le political questions. Alla Corte non possono essere sottoposte questioni che non hanno una natura costituzionale, ma che chiedono alla Corte di fare un giudizio politico. Vi sono alcuni casi famosi, un primo caso di questo tipo è un caso in cui alla Corte si chiese un giudizio che sostanzialmente verteva su una comparazione fra soggetti che avevano militato, che avevano partecipato alla guerra in Spagna e militari ordinari. E la Corte disse no, qui mi chiedi una valutazione politica sull'operato del legislatore, io non te la posso fare. Famose rimangono alcune ordinanze della Corte, per esempio in materia di aborto, un'ordinanza che è la 389 del 1988, con cui la Corte rifiutò di giudicare nel merito la legge sull'aborto, laddove tale legge non riconosceva rilevanza, e non riconosceva rilevanza alla volontà del padre nella decisione in merito alla interruzione di gravidanza, perché, disse la Corte, tale valutazione è frutto della scelta politico-legislativa insindacabile da questa Corte di lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza. Qui la Corte disse, mi stai chiedendo una valutazione politica, questo io non lo posso fare. Ordinanza di inammissibilità. L'ordinanza poi viene utilizzata nel caso della infondatezza e anche qui della manifesta infondatezza, quando, vale a dire quando la Corte ritiene che su quella questione che viene sottoposta dal giudice esiste già, per esempio, una valutazione precedente della Corte, oppure la questione è così palesemente priva di fondamento da non dover nemmeno richiedere l'uso della sentenza. Tenete presente che secondo il processo costituzionale, nel caso di quando la Corte decide con ordinanza, non è necessaria la convocazione in udienza pubblica, ma è sufficiente la convocazione in Camera di Consiglio, quindi è un procedimento più snello, è un procedimento più rapido. Quindi le ordinanze di infondatezza o di manifesta infondatezza sono quelle con cui la Corte dice, bene, la questione non ha fondamento, io l'ho già decisa, oppure è palesemente sbagliata la prospettazione che tu mi poni. Rendetevi conto rispetto alla cosa che vi ho detto all'inizio, rispetto al punto che vi ho detto all'inizio, che le ordinanze non decidono nel merito la questione, che le ordinanze di infondatezza o di manifesta infondatezza invece decidono nel merito la questione, solo che la decidono rapidamente. Altre tipologie di ordinanze utilizzate dalla Corte sono le ordinanze di restituzione degli atti. Queste sono più tipicamente processuali, vengono utilizzate dalla Corte di solito quando si è di fronte ad un ius superveniens, cioè a un nuovo diritto che è stato approvato, una nuova legislazione che è stata approvata nelle more del giudizio di costituzionalità, e la Corte Costituzionale rimanda gli atti al giudice a quo, il giudice dal quale, dicendogli: beh, vedi un po' se la questione così, dopo la nuova legislazione, è ancora rilevante, ovvero se è ancora, ti è ancora necessaria la risoluzione della questione così come da te prospettata. Un ulteriore tipo di ordinanza, anch'essa di tipo processuale e che quindi non interviene sulla questione, sono le cosiddette ordinanze istruttorie, vale a dire le ordinanze con cui la Corte chiede di avere dati e informazione. Non sono frequentissimamente usate nel giudizio di costituzionalità, perché il giudizio di costituzionalità è per sua struttura un giudizio in cui una norma di legge ordinaria si raffronta ad una, viene paragonata ad una norma della Costituzione, a una disposizione della Costituzione. Quindi quando io raffronto una norma a un'altra norma, non ho necessità in linea teorica di avere dati e informazioni. Vi possono essere alcune situazioni in cui per la Corte è importante capire l'effetto di quella disposizione, capire come quella disposizione è stata interpretata, capire che conseguenze avrebbe una sua decisione sull'ordinamento, e in questi casi la Corte utilizza l'ordinanza istruttoria con cui chiede normalmente al soggetto pubblico, all'Avvocatura dello Stato, talvolta all'Avvocatura della Regione o anche ai soggetti privati costituiti in Corte, di fornirle dati e informazioni. Passiamo ora a vedere le sentenze della Corte. Le due grandi tipologie di sentenze della Corte sono le sentenze di rigetto e le sentenze di accoglimento. Vedremo poi nel prosieguo della lezione come, rispetto a queste due tipologie originarie di sentenze della Corte, così individuate nella legge 87 del 53, nella prassi, nella giurisprudenza, nel divenire concreto della giustizia costituzionale, la Corte abbia creato numerose altre tipologie di sentenze che sono servite a modulare gli effetti della sentenza sull'ordinamento. Le sentenze di rigetto. Le sentenze di rigetto sono quelle sentenze con cui la Corte respinge la questione di legittimità costituzionale presentatagli dal giudice a quo, ovvero presentatagli dalle parti nei giudizi, dalle parti ricorrenti nei giudizi in via principale, dichiarando infondata la questione. Concretamente la Corte dice: caro giudice, caro Stato o Regione ricorrente, tu ritieni che quella disposizione di legge violi un certo articolo della Costituzione? Io ti rispondo che ciò non è vero, quindi dichiaro infondata la questione che tu mi hai posto. Per questione si intende il raffronto fra una norma di legge ordinaria o di atto avente forza di legge con una disposizione costituzionale. Nella sentenza di rigetto la Corte dichiara infondata la questione. Le sentenze di rigetto hanno una efficacia limitata alle parti, quella che si chiama efficacia inter partes, vale a dire quando la Corte dichiara infondata una questione di costituzionalità, non appone un timbro di costituzionalità sulla legge. Non dice bene questa legge è costituzionale, non la giudicherò più, ma si limita a respingere la questione che viene presentata, quindi nel raffronto fra quella disposizione di legge e quella disposizione costituzionale, e si limita a far ciò solamente con effetto nel giudizio in cui la questione è stata sollevata. Ciò vuol dire, A, non vi è un timbro di costituzionalità sulla legge, B, la questione può essere ripresentata, il dubbio di costituzionalità su quella legge può essere ripresentato cambiando parametro di raffronto, raffrontando la disposizione di legge non più all'articolo 3 della Costituzione, ma all'articolo 24 della Costituzione, cambiando il parametro di riferimento. C. La questione può essere ripresentata in altri giudizi. D. La questione può essere ripresentata nello stesso giudizio in un grado diverso. Se io sono in primo grado non potrò ripresentare la medesima questione, ma lo potrò fare in secondo, in appello o in Cassazione. Naturalmente è evidente che sotto un profilo concreto, sotto un profilo di funzionamento pratico dell'ordinamento, quando la Corte respinge una questione, l'ordinamento tende a conformarsi a questa pronunzia della Corte Costituzionale, ma vi sono numerosi casi in cui una certa questione di costituzionalità respinta in primo grado, respinta in secondo grado, è stata poi accolta in Cassazione. Cioè l'ultimo grado del controllo giurisdizionale ha sollevato quella medesima questione che era stata respinta nei precedenti gradi del giudizio. Esempi di questo tipo non sono numerosissimi, ma sono sufficientemente frequenti e possono facilmente anche essere ritrovati nella giurisprudenza dei giudici ordinari e amministrativi. Vediamo ora le sentenze di accoglimento. Le sentenze di accoglimento, e vedremo un aspetto poi particolare delle sentenze di accoglimento, che è la dichiarazione di illegittimità conseguenziale, disciplinata dall'articolo 27, sempre della legge 87 del 1953. Le sentenze di accoglimento sono quelle sentenze con cui la Corte accoglie la questione di costituzionalità, dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge sottoposta al suo giudizio. Vedremo poi fra un attimo in dettaglio che cosa vuol dire questa efficacia, che viene definita efficacia di annullamento. Mi interessa richiamare subito l'attenzione su questo problema della dichiarazione di legittimità conseguenziale. Vi possono essere situazioni in cui la medesima disposizione è contenuta nella legge X, nella legge Y, nella legge Z. La questione viene sollevata sulla legge X, ma non sulla legge Y e sulla legge Z, perché non sono rilevanti nel giudizio a quo. Bene, la Corte Costituzionale può utilizzare questo potere previsto dall'articolo 27 di dichiarazione di legittimità conseguenziale e dichiarare illegittima la medesima disposizione contenuta nella legge X e colpita, ma anche quella contenuta nella legge Y e nella legge Z non sottoposte al suo giudizio. Ovvero vi possono essere delle situazioni in cui colpita la disposizione contenuta nella legge X, vi sono altre disposizioni contenute nella medesima o in altre leggi che si trovano sbilanciate dalla dichiarazione di legittimità costituzionale. La Corte può utilizzare questo potere. Naturalmente tenete conto che è un potere ampio, perché permette alla Corte di uscire da ciò che le viene richiesto e che quindi la Corte naturalmente utilizza con una particolare prudenza e attenzione, perché uno dei principi fondamentali dell'attività della Corte Costituzionale è quello della, ma così come dell'attività di qualsiasi giudice, è quello della corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Il giudice non può pronunziarsi al di là di ciò che gli viene richiesto dalle parti. Questo è un principio generale dell'attività giurisdizionale che trova applicazione anche al giudizio della Corte. Quindi la dichiarazione di legittimità conseguenziale è una rottura di questo principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Ma nel caso della Corte è un potere importante, perché evita che la medesima, che questioni sostanzialmente simili si affollino di fronte alla Corte, che naturalmente la Corte usa con particolare prudenza e cautela. Vi ho detto che le sentenze di accoglimento hanno un effetto che viene definito di annullamento, vale a dire eliminano la norma dall'ordinamento. L'eliminazione della norma dall'ordinamento ha effetti nei confronti di tutti. Se io tolgo quella disposizione dall'ordinamento giuridico, la tolgo per i soggetti che hanno sollevato la questione nel giudizio a quo, ma la tolgo per tutti quanti. Si dice allora che le sentenze di accoglimento hanno efficacia erga omnes. Sono due parole latine che vogliono dire nei confronti di tutti. E siccome i giuristi utilizzano spesso il latino, anche l'altro effetto principale delle sentenze di accoglimento viene definito con due parolette latine che sono ex tunc, vale a dire da allora. Le sentenze di accoglimento, nel loro effetto di annullamento, travolgono la disposizione dichiarata illegittima, erga omnes, nei confronti di tutti, e ex tunc, da allora, cioè sin dal momento dell'entrata in vigore della disposizione nell'ordinamento giuridico. Questi effetti sono così conformati dall'articolo 136 della Costituzione e dall'articolo 30 della legge 87 del 53. Poi vi ricorda la slide anche l'articolo 28 di cui abbiamo già parlato. Perché le sentenze della Corte Costituzionale hanno un'efficacia di annullamento? Perché colgono un vizio della legge, perché dicono quella legge è stata approvata in contraddizione con la Costituzione, è viziata, non va bene, non funziona, o meglio, scusatemi, non solo non va bene e non funziona, ma c'è un vizio originario. Se c'è un vizio originario, io devo eliminare quella disposizione dall'ordinamento da quando essa è entrata in vigore, da subito. Le sentenze di accoglimento non dicono quella disposizione non funziona, perché se si limitassero a dire quella disposizione non funziona, bene, io la sostituisco da ora con un'altra disposizione, ma questo non è il giudizio di costituzionalità. Il giudizio di costituzionalità coglie un vizio nella disposizione e la elimina con quegli effetti che vi ho detto prima, che sono effetti quindi di tipo retroattivo. Ma a questi effetti di tipo retroattivo vi sono dei limiti, vi sono cioè dei limiti alla retroattività della sentenza di accoglimento. Perché vi sono dei limiti? Voi pensate ad una sentenza di accoglimento che interviene nel 2005 colpendo una disposizione contenuta in una legge del 1985, di 20 anni prima, ovvero disposizioni ancora più risalenti nel tempo, ma comunque che colpisce una disposizione di anni precedenti. La colpisce, la elimina dall'ordinamento, che cosa succede? Tutti, se io ho una generalizzata efficacia retroattiva della sentenza della Corte, tutto ciò che è basato sulla norma di legge dichiarata illegittima dovrebbe cadere, dovrebbe essere travolto, dovrebbe non funzionare più. Questo significa creare una enorme incertezza nei rapporti giuridici. Se l'efficacia di retroattività, se l'effetto retroattivo della sentenza della Corte fosse privo di limiti, tutti i rapporti giuridici sarebbero potenzialmente sottoponibili ad una continua incertezza. E allora si dice, bene, la sentenza della Corte di accoglimento è retroattiva, ma a questa retroattività vi sono dei limiti in funzione ed in nome della certezza dei rapporti giuridici. Questi limiti impediscono che si applichi la retroattività della sentenza della Corte, cioè limitano l'efficacia retroattiva della sentenza. Quali sono? Sono quei limiti che fanno in modo che determinati rapporti giuridici non siano più pendenti, ma siano esauriti. E sono quei limiti che nascono dalla sentenza passata in giudicato, dall'atto amministrativo inoppugnabile e da quegli istituti che limitano l'efficacia, l'esercizio del diritto o l'esercizio dell'azione, la prescrizione e la decadenza. Esempio del funzionamento di questi limiti, io ho una determinata statuizione amministrativa, un determinato provvedimento amministrativo che viene preso sulla base di una legge, legge di cui, della cui legittimità costituzionale si dubita. Due soggetti. Un soggetto impugna di fronte al giudice l'atto amministrativo su cui, che deriva da quella legge su cui vi sono dubbi di costituzionalità. L'altro soggetto non impugna quell'atto amministrativo. Qualche anno dopo, quella legge viene dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. Chi non ha impugnato l'atto amministrativo basato sulla legge poi dichiarata incostituzionale subirà le conseguenze, non godrà della efficacia retroattiva della sentenza della Corte, perché sul suo rapporto è intervenuto un atto amministrativo divenuto inoppugnabile. Chi invece ha impugnato quell'atto amministrativo e pur avendo avuto torto in primo grado, torto in secondo grado, continua a coltivare il giudizio, nel caso della dichiarazione di legittimità costituzionale della norma su cui era basato l'atto amministrativo, godrà degli effetti del giudizio di accoglimento della Corte Costituzionale. Queste apparenti disparità di trattamento derivano dall'applicazione di questo istituto che in nome della pendenza o meno dei rapporti permette di limitare la retroattività delle sentenze di accoglimento. Le cose sono molto complicate, le sentenze della Corte sono retroattive, vi sono dei limiti alla retroattività, ma vi è un'eccezione al limite, vale a dire in materia penale, se io sono stato condannato e la sentenza di condanna è passata in giudicato, sulla base di una norma penale poi dichiarata illegittima dalla Corte, e quindi essendo passata in giudicato la sentenza, io non dovrei usufruire della retroattività della sentenza, ma siccome il nostro ordinamento è retto da un principio, dal principio del favor rei e dal principio della necessaria corrispondenza fra fattispecie criminosa e disposizione di legge che la colpisce, nel caso in cui venga colpita la disposizione, una disposizione di legge penale sulla cui base un soggetto è stato condannato con sentenza passata in giudicato, cioè non più oppugnabile, cessano gli effetti penali della condanna, cioè la sentenza concretamente, la sentenza rimane in piedi, ma io, ancorché condannato in giudicato con sentenza passata in giudicata, io o chi viene col Stato ha compiuto quel reato, vedrà cessati gli effetti penali della condanna. Queste regole sono contenute nell'articolo 30 della legge 87 del 53 e si basa su il principio costituzionale contenuto nell'articolo 25, comma secondo della Costituzione. Questi sono i due grandi blocchi di sentenze della Corte Costituzionale, sentenze di rigetto, sentenze di accoglimento. Come vi dicevo prima, la giurisprudenza oramai cinquantennale della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale iniziò a funzionare nell'aprile del 1956, la giurisprudenza ormai cinquantennale della Corte Costituzionale ha elaborato un'amplissima categoria di sentenze che non rientrano in quei due modelli schematici che vi ho finora descritto e che vengono definite genericamente come sentenze manipolative. Tenete conto che su questi termini spesso vi è un certo qual disaccordo in dottrina, non sempre i nomi sono usati nello stesso modo. Sentenze manipolative sono tutte quelle sentenze che intervengono a manipolare, a modificare la questione, ovvero a modificare e a interpretare disposizione sottoposta al giudizio della Corte. La prima categoria di sentenze di questo tipo sono le cosiddette sentenze interpretative di rigetto. Le sentenze interpretative di rigetto sono sentenze di rigetto, quindi con quell'efficacia che abbiamo definito prima, in cui il rigetto della questione deriva dal fatto che la Corte interpreta la disposizione sottoposta al suo giudizio. Il giudice o le parti nel giudizio in via principale presentano una questione o impugnano una legge dicendo: la legge contiene una disposizione che io interpreto nel modo A, interpretata la disposizione nel modo A, questa disposizione viola una disposizione costituzionale, viola l'articolo 3, viola l'articolo 24, viola una norma sulle libertà. La Corte risponde dicendo: caro giudice o cara parte, ti sbagli, la disposizione che tu sottoponi al mio giudizio e che tu interpreti nel modo A, ritenendo che è illegittima, va interpretata non nel modo A, ma nel modo B. Se tu la interpreti in questo diverso senso, la disposizione non cozza contro articoli della Costituzione. Quindi vedete, è una sentenza di rigetto, respinge la questione, interpretativa, reinterpreta la disposizione sottoposta al giudizio della Corte. Però è di rigetto, con quei limiti ampli, amplissimi all'efficacia della sentenza della Corte, sono limiti limitati alle parti del giudizio. E allora che cosa è successo varie volte? Che la Corte Costituzionale si è trovata costretta a passare dalla sentenza interpretativa di rigetto che conserva la disposizione dicendo interpreta in un altro modo, alle sentenze interpretative di accoglimento. La parte dice che la disposizione, la questione riguarda la disposizione interpretata nel senso A, e la Corte dice non colpisce la disposizione che rimane in piedi, ma colpisce l'interpretazione che viene data alla disposizione, quindi la norma, espungendo quella interpretazione, e quindi la norma, dall'ordinamento. La disposizione rimane in piedi permettendo altre interpretazioni. Io però espungo quella interpretazione, elimino quella interpretazione dall'ordinamento con gli effetti tipici delle sentenze di accoglimento. Altre due tipologie di sentenze create dalla Corte Costituzionale sono le sentenze additive e le sentenze sostitutive. Le sentenze additive sono quelle sentenze con cui la Corte Costituzionale, dichiarando illegittima una omissione nel contenuto di una legge, ha come effetto di aggiungere qualcosa a quella legge. Se io dichiaro illegittima una disposizione che dice che un certo beneficio non spetta a determinati soggetti, dico quella norma, la disposizione viola l'articolo 3 perché non riconosce un determinato beneficio a soggetti in quelle determinate condizioni. L'effetto di questa dichiarazione di illegittimità che colpisce una omissione è di aggiungere i soggetti o le fattispecie omesse nel contenuto della disposizione e quindi di aggiungere qualcosa. Queste sono le sentenze additive. Le sentenze sostitutive sono quelle sentenze che sostituiscono una determinata provisione con un'altra. Vi sono stati dei casi, per esempio, in cui un certo procedimento poteva essere iniziato su iniziativa del Ministro di Grazia e Giustizia, del Ministro di Giustizia. La Corte disse no, non va iniziato, il procedimento non va, non deve partire su iniziativa del Ministro di Giustizia, ma deve partire su iniziativa, per esempio, della medesima Corte Costituzionale. Ha dichiarato illegittima quella disposizione nella parte in cui prevedeva l'iniziativa del Ministro di Giustizia anziché della Corte Costituzionale. Ha sostituito, ha avuto un effetto sostitutivo. Naturalmente, e vi rendete conto facilmente come queste sentenze non eliminano qualcosa dall'ordinamento, aggiungono qualcosa. E allora c'è sempre stata una polemica molto forte nella dottrina e anche nella talvolta anche con atteggiamenti di non applicazione di queste sentenze da parte dei giudici ordinari, quindi con critiche anche nella giurisdizione nei confronti di queste sentenze manipolative, in particolare delle sentenze additive e sostitutive, nella parte in cui producono qualcosa di nuovo. La risposta della Corte è sempre stata un uso prudente appunto di questo tipo di sentenze, ma soprattutto il dire io utilizzo queste sentenze quando la situazione dell'ordinamento è tale che questa addizione o questa sostituzione è la conseguenza obbligata di un certo percorso logico. C'è una frase famosa di un grande costituzionalista della tradizione italiana, grande giudice costituzionale, grande studioso del diritto costituzionale, Vezio Crisafulli, che diceva che le sentenze additive e le sentenze sostitutive sono sentenze a rime obbligate, cioè la Corte è forzata a giungere a quella conclusione. Un amplissimo gruppo di sentenze, negli ultimi anni soprattutto, negli ultimi direi 15-20 anni, è intervenuta sugli effetti temporali. Abbiamo visto prima che le sentenze di accoglimento sono sentenze che retroagiscono al momento di emanazione della norma. Questo può provocare delle conseguenze gravi, no? Se io dichiaro illegittima una disposizione entrata in vigore 20-30 anni fa, anche 10 anni fa, ci possono essere delle conseguenze gravi. Allora la Corte ha individuato una serie di tipologie, anche in maniera non nettissima, non chiarissima, per modulare gli effetti temporali. La prima categoria sono le sentenze monito, sono le sentenze in cui dice al legislatore: guarda, stai attento, questa disposizione non mi piace, è illegittima, adesso non te la dichiaro incostituzionale, ma ti avverto che se non la cambi la dichiarerò incostituzionale. Sono sentenze che ammoniscono il legislatore a modificare la norma. Vi sono poi delle sentenze di legittimità provvisoria, cioè delle sentenze che dicono: io per il momento salvo la disposizione perché mi rendo conto che in questa particolare contingenza questa disposizione era necessaria, ma questa situazione durerà solamente per un certo periodo di tempo, successivamente ti avverto che questa sentenza progressivamente diventa, questa norma diventerà progressivamente illegittima. Vi sono poi delle sentenze che limitano la retroattività, cioè dicono l'illegittimità costituzionale non decorre dal momento dell'entrata in vigore, ma decorre da un momento successivo. Anche qui la Corte cerca di individuare razionalmente questo momento successivo in cui entra in vigore la retroattività. La Corte poi ha creato delle sentenze di accoglimento pro futuro, contraddicendo il principio della retroattività delle sentenze di accoglimento. Ha detto: questa sentenza, questa norma diventa illegittima solo da oggi in poi o da un periodo in avanti in poi, anche qui con un problema difficile di bilanciamento. E un'ultima categoria è quella delle sentenze additive di principio. Nelle sentenze additive di principio la Corte Costituzionale dichiara illegittima una omissione. Dice: quella mancanza è costituzionalmente illegittima, ma non ne trae le conseguenze in ordine alla integrazione della disposizione con un'aggiunta, con un'addizione, lasciando ai rimedi dell'ordinamento, lasciando all'ordinamento la possibilità di individuare i rimedi per colmare quella omissione dichiarata illegittima in via di principio. Sono, vedete, come vedete, tutte sentenze particolarmente delicate, devo dire non di uso frequentissimo, sono singoli casi negli ultimi 20 anni che pongono continuamente un problema di bilanciamento dei poteri della Corte Costituzionale. Vediamo ora rapidamente le decisioni negli altri competenze della Corte Costituzionale. Vi ricordate, noi abbiamo la Corte Costituzionale giudica sui conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato e fra Stato e Regioni. In questi giudizi la decisione della Corte, sia nell'uno che nell'altro, la decisione della Corte ha un duplice effetto: da un lato dichiara a chi spetta il potere contestato, dall'altro ha eventualmente un effetto di annullamento dell'atto che venga impugnato. Due precisazioni, nei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato il giudizio può anche non riguardare un atto giuridico, ma può riguardare semplicemente un comportamento, cioè non è necessaria l'individuazione dell'atto, che invece è necessaria nel conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni. E sia nell'uno che nell'altro tipo di conflitto, quello che può essere lamentato è sia la vindicatio potestatis, cioè la rivendicazione del potere, sia il comportamento dell'altro soggetto che mette in difficoltà nell'esercizio di un proprio potere. Nel giudizio di ammissibilità del referendum l'ammissibilità viene conclusa con una sentenza della Corte, ma il cui effetto è semplicemente quello di ammettere o meno il referendum, tant'è che si è discusso anche sulla natura giuridica delle sentenze di ammissibilità del referendum. Ultima notazione, le decisioni nel giudizio penale sono decisioni caratterizzate dalla questa deroga, da questo principio per cui la Corte decide in unico grado sugli eventuali reati penali, prima del Presidente dei Ministri, adesso solamente del Presidente. Tenete sempre presente, infine, che ai sensi dell'articolo 137, contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione, sono comunque decisioni definitive. Per ogni ulteriore approfondimento potete utilmente ricorrere al sito www.uninettuno.it.